Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile in studio. Dal 18 al 20 novembre 2011 Papa Benedetto XVI sarà in Benin. Questo è il suo secondo viaggio apostolico in Africa, 22esimo viaggio apostolico in totale, e l'occasione è la firma e la pubblicazione dell'esortazione apostolica post-sinodale della seconda assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi. Il Benin, tra l'altro, quest'anno celebra i 150 anni di evangelizzazione, a questa grazia giubilare, come è stata definita proprio dal presidente della Conferenza Episcopale del Benin, Antoine Gagnier. Per conoscere questo stato africano dell'Africa occidentale abbiamo chiesto aiuto a Véronique Viriglio, esperta appunto di Africa francofona e occidentale per l'agenzia MISNA. Véronique, ben ritrovata.
Buongiorno Emanuela. Bene, se vogliamo risalire, diciamo, alle origini recenti, è un'ex colonia francese come molti altri paesi dell'area, che è indipendente dal 1960. Dopo un periodo, un ventennio comunque travagliato, in cui il Benin non si chiamava Benin o Benin, come dite voi in Italia, si chiamava Dahomey. Dunque c'è stato un periodo iniziale di instabilità con governi civili e militari, un colpo di Stato che vide l'arrivo al potere del maggiore Kérékou, che ha instaurato un regime marxista che è durato fino alla fine degli anni Ottanta. Dopo questo primo periodo travagliato, in Benin si è man mano affermato una democrazia che è oggi considerata un esempio di stabilità politica per tutta l'Africa subsahariana. E questo, diciamo, l'elemento rispetto a quadri più complessi di instabilità, di meno o carenza di democrazia. Il Benin viene spesso citato come un esempio in questo senso.
Come mai è riuscito quindi a trovare un equilibrio rispetto invece ad altri paesi? Su cosa ha costruito appunto il suo presente?
L'ha costruito dopo un periodo comunque travagliatissimo, in cui c'è questa figura di Kérékou. Benin è tuttora comunque un paese dove è cresciuta la povertà, la disoccupazione. Si è dovuto piegare alle regole ferree delle istituzioni di Bretton Woods, FMI e Banca Mondiale, nonostante buone risorse come zucchero, cotone, fosfati. Tempo fa era anche chiamato il quartiere latino dell'Africa, dove c'è il francese come lingua ufficiale e la moneta, il franco CFA, che è collegato direttamente con l'euro. Diciamo, la nascita, tra virgolette, democratica del paese si fa quando Kérékou, alla fine degli anni 80, apre alle democrazie, e di fatto le prime elezioni democratiche si sono tenute nel 91. Il gioco politico è stato duro tra rivali, forse rivali, soprattutto tra i due partiti principali, il Partito della Rinascita e il Partito del Rinnovamento Democratico, però si è fatto sempre in modo morbido. Grossi scontri dopo elezioni non si sono mai avuti, per dire. Lo stesso Thomas Boniai, l'economista che è stato eletto nel 2006, è stato riconfermato adesso ad aprile 2011. Le ultime votazioni ci sono state contestazioni dell'opposizione, però subito la società civile e le parti politiche hanno frenato, dicendo: attenzione, non facciamo del Benin diventare il Benin uno scenario alla Costa d'Avorio. E c'è un equilibrio tra i poteri, si ha proprio la sensazione, quando si chiama giù in Benin si sentono varie fonti, società civile, esponenti religiosi, ma anche attivisti, che tutto sommato c'è un buon equilibrio tra forze politiche, forze sociali, e c'è sempre questa impronta che va verso il dialogo.
Tra l'altro, se facciamo riferimento alla città più popolosa del Benin, e mi riferisco alla sua capitale, Cotonou, il porto appunto è molto attivo, quindi c'è un fermento, un'attività commerciale abbastanza ricca, insomma.
Sì, allora bisogna differenziare perché a volte quando ci scrivono la Misa ci fanno notare questa cosa che è vera. Allora, in realtà la capitale amministrativa e politica a tutti gli effetti è Porto Novo, però negli ultimi, diciamo, 30 anni Porto Novo è stato l'epicentro, diciamo, la forza, il feudo, diciamo così, dell'opposizione, per cui man mano tutte le attività, soprattutto beh, quella economica, perché è il porto che traina tutta l'economia, il porto di Cotonou, però anche le amministrazioni, tutte si sono pian piano spostate a Cotonou, ecco perché adesso diciamo che Cotonou è la capitale, però se vogliamo essere precisi è la capitale economica. Finito questa precisazione, dunque, che è comunque
doverosa, assolutamente.
Il Papa ovviamente va a Cotonou, città più popolosa, tutto diciamo, bisogna dare un'immagine, è un paese molto piccolo il Benin, sono poco più di 110.000 chilometri quadrati, una popolazione di 7 milioni, ha un territorio che si sviluppa in lunghezza e che ha una piccola fascia costiera che si affaccia sul Golfo di Guinea e dove c'è il porto di Cotonou e poco distante anche Porto Novo. È incastonato tra Nigeria, Togo e a nord Burkina Faso e Niger. Il porto di Cotonou serve anche per le attività commerciali di altri paesi confinanti a nord che non hanno sbocco al mare. Purtroppo di recente è un porto e la zona antistante bersagliata dalla pirateria marittima, da questo fenomeno che già conosciamo bene in un'altra parte del continente e che adesso si sta spostando e sta minacciando di fatto le coste del Benin e i paesi antistanti, dalla Nigeria che è frontaliero. Partono tutti i carichi di petrolio che spesso certo. Vengono bloccati di fronte proprio al Benin e questa è una nuova emergenza da affrontare anche a livello regionale e una nuova sfida per il governo di Boni Yayi.
Io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa al tuo intervento, anche perché la MISNA, l'agenzia appunto per cui lavori, spesso è in contatto con vescovi missionari di queste zone. Non so se hai qualche spunto, qualche voce che arriva direttamente dal Benin.
Per quanto riguarda la società civile, abbiamo sentito due giorni fa un esponente di un centro della società civile, un centro di ricerca noto nel paese, mi ha riferito che c'è un grande clima di partecipazione di tutti i cittadini, perché la regione cattolica è soltanto quella del 22% della popolazione, poi c'è una piccola parte di protestanti, musulmani e una grande parte di fedeli delle religioni tradizionali. Dunque questa visita è un fattore di gioia, un fattore di unità e di orgoglio che il Papa abbia scelto il Benin per questo secondo viaggio. Però di fondo in questo momento ci sono in Benin qualche piccolo conflitto sociale e questo clima di piccola tensione, come avviene anche del resto in Europa o negli Stati Uniti con gli indignados, anche lì sta un po' diciamo, facendo minimizzare un po' questa grande gioia, perché ci sono preoccupazioni un po' per il caro vita, per diversità imposti dal governo a livello salariale, e c'è un minimo di preoccupazione per la sopravvivenza delle persone, però ciò non toglie che c'è una grande attesa, sia Cotonou che Porto Novo, le strade sono state ridipinte, ripulite, c'è una festa, una benedizione questa visita del Santo Padre.
Io ringrazio Véronique Viriglio, esperta di Africa Occidentale per l'agenzia MISNA, abbiamo conosciuto un po' grazie al suo intervento questo stato in cui si recherà Papa Benedetto XVI il 18 novembre, vi rimarrà fino al 20. Vorrei adesso introdurre una figura davvero importante per la terra del Benin. Mi sto riferendo al cardinale Bernardin Gantin. Il suo nome, pensate, significa Gan Albero, Martin di Ferro, quindi albero di ferro della terra d'Africa. E Massimiliano Menichetti, che è il nostro inviato della Radio Vaticana in Benin, ha intervistato Monsignor Giulio Cerchietti, già segretario del cardinale Gantin, e ci racconta un po' questo gigante africano e ci racconta anche il suo rapporto con quest'uomo. Ascoltiamo.
L'aeroporto di Cotonou porta il nome del cardinale Gantin, molte vie portano il suo nome. Per il Benin chi è il cardinale?
Il Benin è Gantin. Non avrebbe avuto il risalto spirituale prima di tutto e anche sociale. Questo piccolo paese si ritrova con due ambasciate a Roma, una presso la Santa Sede, che era in desideri del cardinale, e presso il Quirinale, e con l'ambasciata della Santa Sede in Benin. Queste non, noi le guardiamo come dati scontati, ma sono frutto di lavoro, di tessere rapporti, di costruire le opportunità. Tutto il paese è cresciuto per il Gantin. Ora ci sono 10 diocesi, siamo alla quarta, quinta generazione di vescovi, ma lui si è occupato dei bambini, si è occupato delle scuole, delle missioni, gli ha incoraggiato la vita religiosa, la formazione. Il Benin è cresciuto con lui. Noi dobbiamo dimenticare che Gantin fu nominato, che lui era ancora studente e fu mandato come ausiliare del suo vescovo Parisot, dove ha voluto essere seppellito accanto, non a caso. Era 34enne e quando è andato giù c'era solo Parisot, tutto il Benin era questo, insieme ai missionari.
A Ouidà l'omaggio del Papa sulla tomba del cardinale Gantin, che riposa proprio a fianco del suo vescovo Parisot e a fianco ai primi missionari.
Gantin ha ricordato che deve tutto alle missioni che gli hanno portato Cristo, dove è seppellito ci sono i morti dei primi missionari giovanissimi delle missioni africane, che sono andati in un paese sconosciuto, hanno lasciato la loro casa, le loro famiglie e si sono avventurati per amore del Vangelo. E hanno preso la malaria a 22 anni, 18 anni, cioè giovanissimi per amore di Cristo, e lui questo era l'esempio più grande, era la sua anche forza interiore. In questo viaggio del Santo Padre, 150 anni hanno significato per questo.
Una particolarità del cardinale era anche nel suo nome.
Il suo nome non è casuale. Lui soffriva un po' quando educatamente lo chiamavano Gantin, ma non era lui Gantin. Gantin vuol dire albero, gan e tin, ferro, e allora in Benin ha un significato nella sua tradizione. I suoi antenati erano stati mandati a custodire il confine, dovevano essere come l'albero di ferro, con radici molto profonde e molto forti per ogni avversità. Questo lui l'ha vissuto spiritualmente.
Lui era africano completamente e fedele alla cattedra di Pietro completamente.
Lui, la prima preghiera con la comunità la mattina era il privilegio di essere accanto al Papa, di non disperdere, di non abituarci a questo dono. Lui non ha dimenticato la sua identità. Le sue prime omelie, d'arcivescovo di Cotonou, parla della bandiera come identità nazionale, richiamandola come simbolo alla nazione, naturalmente, alla terra e al popolo, proiettandola nella visione della Divina Provvidenza. È rimasto africano e la sua sensibilità, non a caso viene ricordata una delle famose espressioni della mamma, che quando venne qui a Roma vede tutte le bellezze di Roma, tante cose che giù naturalmente non ci sono. Lei saggiamente disse al cardinale: qui è tutto bello, è grande, diceva, è bello, ma tu figlio mio non dimenticare la tua capanna. E lui dice: io non ho mai dimenticato la mia capanna. Cardinale Gantin è veramente un uomo di Dio. Ci si arricchiva stando con lui e di giorno in giorno ci si allargava il cuore per la sua dimensione di amore al Papa, alla Chiesa, alle missioni, per la sua semplicità e la sua grande umiltà. Non distaccato, un esempio molto semplice ma ci può far capire. Quando salivamo, venivamo in ufficio, partivamo insieme, celebravamo la messa e lui salutava anche chi non conosceva, ci si incontrava in ascensore, si stava in portineria e diceva: Giulio, ma il saluto è degli angeli, ma come mai fanno tanta fatica a salutare? È la più bella cosa tra gli uomini, è salutarsi, è dirsi buongiorno. La prima domanda era: come vanno le cose, come va la vita spirituale, come va la vita familiare, come stanno a casa? prima il tuo mondo diventava il suo. Tutti sono rimasti sempre colpiti.
Lei fu ordinato sacerdote proprio dal cardinale Gantin.
E la prima cosa che fu dell'ordinazione era parlare con i miei superiori, conoscere la mia comunità e la mia famiglia, dicendo: le mani non è che si impongono solo perché ho il colore rosso. Lui scherzava dicendo: mettiamo un po' di sugo sulla pasta, si entra in un rapporto di famiglia. Allora ha voluto conoscere i miei genitori, è voluto venire nella mia veramente povera casa, perché io sono di famiglia molto modesta e i miei erano veramente preoccupati, non sapevano mai ricevuto un cardinale a casa. Lui voleva soltanto stare lì con loro, parlare, dialogare, ascoltare la mamma e il papà, che era la sua mamma e il suo papà. Questo ti fa capire la dimensione del cardinale.
Solo un anno dopo diventerà il suo segretario per 20 anni.
Lui nell'84 fu nominato prefetto della Congregazione per i Vescovi, in quella che allora fu ritenuta una rivoluzione, no? Di Giovanni Paolo II, cioè un cardinale africano in un dicastero tra virgolette bianco, no? Diciamo così. E io fui risorpreso quando il mio provinciale mi disse: cardinale, ti vuole parlare. E lui in quell'occasione mi chiamò dicendo: io sono un nuovo incarico, ho pensato a te come segretario, ma io ero ordinato da un anno, ero impaurito. Il provinciale mi ha detto: bisogna obbedire, l'unica cosa è che qualsiasi cosa il cardinale ti chiede e la Chiesa ci chiede, noi dobbiamo obbedire, tu lo sai. E io dissi subito: Eminenza, ma lei mi ha ordinato per la missione. Disse: ma questa è la tua missione, il Signore ti chiama qui. Ora, a distanza di 28 anni della mia ordinazione, tutto questo mi è più chiaro e lo sento ancora più forte. E poi da lì è cominciata la mia vicinanza e la mia crescita insieme a lui.
Un altro aspetto che il cardinale Gantin non tralasciava mai era quello della formazione.
Questo, la formazione dei sacerdoti, era il suo punto più forte sempre. Anche quando stava a Roma, lui seguiva tutti i sacerdoti, studenti a Roma, uno per uno, come il loro vescovo. Sapeva come andavano a scuola, perché aveva premura e voleva che i sacerdoti fossero veramente all'altezza della loro missione. Benigne per Gantin è cresciuto prima tutto nel suo cuore e poi nella formazione. Le sue suore che ha avuto a casa, stando a Roma, dovevano approfittare della formazione. E allora una faceva il corso di infermiera, un'altra faceva la formazione teologica, un'altra di pedagogia. Tutte ritornavano dopo gli anni passati a Roma con una formazione solida. E questa è la promozione umana e sociale.
Il Benin si è avviato verso la democratizzazione rompendo con il regime marxista-leninista. In questo hanno avuto importanza anche due grandi figure, proprio il cardinale Gantin e Monsignor De Sousa.
Io ho avuto il grande privilegio e la grande fortuna di conoscerlo, De Sousa, di starci insieme, un uomo di una grande capacità umana e operativa. Il suo episcopio era come un cantiere, si andava per prendere il ferro, per prendere i mattoni, per costruire, perché lui era il primo a dire: possiamo parlare di Cristo acqua viva, ma io dobbiamo creare il pozzo. Capiranno che cosa vuol dire l'acqua e cosa significa Cristo acqua viva quando hanno l'acqua di sopravvivenza.
Una chiesa talmente in prima linea proprio sul fronte della democratizzazione che vide Monsignor De Sousa presiedere la conferenza nazionale.
Il Benin, grazie a Dio, questo è un grande dono, non ha conosciuto una guerra interna, non ha vissuto una guerra civile, grazie proprio a questa opera anche della Chiesa. Il momento in cui ci fu il grande passaggio, e allora i responsabili videro nella figura di Monsignor De Sousa l'unico che poteva aiutarli nella costituzione del nuovo paese democratico. Allora chiesero questo permesso speciale al Santo Padre per un anno di poter essere il presidente della nuova assemblea per redigere la Costituzione. Allora questo ci fa capire come la Chiesa è stata veramente al servizio fino all'ultimo. De Sousa aveva le capacità, aveva anche la disponibilità nel senso intellettuale, il Signore era preparato, ma ha avuto un grande cuore, una grande forza riconosciuta proprio dal popolo beninese.
Voi avete anche portato un libro che viene tradotto in francese, porta una serie di testimonianze, ripercorre, mette in evidenza anche il legame che c'è tra Benedetto XVI e il cardinale Gantin.
Tutti e due sono stati stretti collaboratori di Giovanni Paolo II in due dicasteri chiave e cuore della Chiesa: la dottrina della fede, la congregazione per i vescovi. Quindi una grande collaborazione, una profonda unione, una grande fedeltà al Santo Padre. Questa è la prima. Quindi questa amicizia sincera che era nata da prima e soprattutto grande perché sono stati creati cardinali insieme, concistoro di Paolo VI del 77, e cinque cardinali furono creati, tra cui c'era il cardinale Gantì, il cardinale Ratzinger, il cardinale Ciappi, il domenicano teologo, c'era il cardinale Benelli, andò a Firenze, e Tomaszew. Il libro vuole raccogliere, dare una testimonianza degli amici, perché è un'attestazione di coloro che cardinali, vescovi, religiosi, laici, hanno avvicinato il cardinale e qualcosa del cardinale è rimasto, o il cardinale ha trasmesso, faceva solo osservare la verità, la realtà.
Il libro, che è una bella copertina con il cardinale Gantin e l'allora cardinale Ratzinger vicini, sorridenti, è già in Benin.
In Benin è già della conferenza episcopale, un segno di calore, di legame che non si è mai interrotto in questo suo desiderio di essere missionario africano a Roma e missionario romano in Africa.
Come avete sentito, il libro a cui fa riferimento Monsignor Giulio Cerchietti, intervistato da Massimiliano Menichetti, si intitola Missionario africano a Roma, missionario romano in Africa, quindi libro interamente dedicato al cardinale Bernardin Gantin. Voglio ricordare ancora il significato di questo nome: Gan significa albero e Tin ferro, quindi albero di ferro della terra d'Africa, una figura importante alla cui tomba il Papa renderà omaggio in questo suo viaggio dal 18 al 20 novembre in terra di Benin.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
E in viaggio da Ouidà a Cotonou il nostro inviato Massimiliano Menichetti. Massimiliano, pronto?
Sì, pronto. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dovete avere pazienza in questo collegamento perché ci sono circa 3 secondi di ritardo tra la vostra domanda ed una mia risposta. Comunque, buongiorno a tutti.
Allora, in questo spostamento che hai affrontato, ci puoi raccontare se sei riuscito ad avvertire gli umori, l'attesa di questo viaggio?
Beh sì, diciamo che innanzitutto per poter capire di che cosa stiamo parlando bisogna descrivere un minimo quello che è la realtà del Benin. Quindi il Benin, lo abbiamo già detto più volte in questi giorni, è sicuramente un paese povero, ma è ricco di voglia di costruire, di voglia di fare. E il terreno proprio si presenta come un pullulare di attività. Le città, lo ricordiamo, tu hai detto benissimo che mi sto spostando da Ouidà a Cotonou. Ouidà è un po' la capitale religiosa del Benin, lì riposa anche il cardinale Gantin, un gigante del Benin. Lì c'è il seminario maggiore di San Gall, il primo seminario 1914. Da cui è partita tutta l'evangelizzazione dell'Africa occidentale. Cotonou invece è la capitale economica del paese, quando invece Porto Novo è la capitale reale, diciamo, la capitale politica. Quello che si avverte proprio a livello di concretezza della popolazione è voglia di costruire. Quindi tu, come immagini, vedresti tantissimi chioschi, tantissime attività a bordo strada, con vendite di qualsiasi tipo di prodotto, cioè la voglia. Un'economia ovviamente emergente, un'economia che lotta ovviamente con dei contratti molto forti, però è un'economia molto, molto forte. In questo contesto la visita del Papa è accolta in una maniera globale, lo ricordiamo, i cattolici sono soltanto, per modo di dire, il 17% della popolazione, la religione principale è la religione tradizionale, e poi abbiamo chiaramente una quantità di sette e la religione musulmana, ma tutti, diciamo, è corale questo tipo di risposta, guardano alla visita del Papa come un momento di pacificatore, perché il Papa viene visto e considerato da tutti come un uomo di pace, quindi è una grande festa per queste città e per tutto il paese. Questo è un po' il termometro. Poi devi pensare che la città sta ancora, le città, i vari luoghi dove il Papa andrà si stanno ancora allestendo in questo momento. Stanno verniciando muri all'interno delle cattedrali, si stanno asfaltando strade, si stanno ultimando la posa in opera dei cartelloni. Quindi è una città che vive un fermento diverso dal fermento che siamo abituati a vedere nelle città europee, ma è una città che aspetta questo evento con molta gioia. La parola ricorrente, quando abbiamo intervistato le persone che sono qui, così come i responsabili, gli organizzatori, la parola ricorrente è gioia, attesa e desiderio di avere uno slancio da questa visita del Papa. E questo abbraccia, ti ripeto, come ti ho detto, trasversalmente l'intera realtà delle due città che abbiamo visitato, quindi ritengo che possiamo dire che abbraccia l'intera realtà di tutto il Benin. Quindi questa visita è vista con un grande favore, con una grande attesa, proprio perché il denominatore comune è la pace.
Immagino ci saranno anche i quotidiani, i giornali che parlano di questo atteso momento. Tra l'altro è la seconda visita in Africa di Papa Benedetto XVI.
Sì, senza dubbio. Viene dato risalto man mano che ci avviciniamo al giorno dell'arrivo, ricordiamo venerdì pomeriggio, man mano che ci avviciniamo a quel giorno, i quotidiani, all'interno dei quotidiani, sui quotidiani cresce questa notizia. Noi vediamo anche i quotidiani internet, i quotidiani in carta stampata, e vediamo che questa notizia assume sempre di più dei caratteri consistenti, nel senso che viene sottolineato l'aspetto organizzativo, vengono sottolineati come verrà preparata l'accoglienza, vengono diffusi dati sul corteo papale, che cosa visiterà, cosa andrà a vedere, vengono prodotti dei supplementi che vengono allegati ai quotidiani. Insomma, quindi c'è man mano, questa notizia cresce chiaramente a fianco a quelle che sono le notizie di rilevanza internazionale. C'è attenzione, ad esempio questa mattina vedevo che c'era attenzione per quanto riguardava la situazione medio orientale, cioè sì, veniva così come venivano messi in evidenza e risalto, diciamo, queste tensioni sulla stampa, così come veniva trattata la notizia della visita, veniva ripresa la visita del presidente del Benin in Francia. Cioè, quindi sì, di fatto si affrontano una molteplicità di argomenti, e la visita del Papa sempre più comincia a campeggiare, certo, diciamo, su tutti i quotidiani, su tutta la stampa nazionale, chiaramente.
A Ouidà, per dirlo anche ai nostri ascoltatori, c'è la basilica dedicata all'Immacolata Concezione di Maria, che è stata la prima cattedrale dell'Africa occidentale, e tra l'altro sorge sul sito delle carceri dove furono detenuti molti missionari e cristiani.
Sì, diciamo che Ouidà è un po' una capitale religiosa proprio per questo motivo. Come giustamente hai detto, come abbiamo sottolineato tante volte, è il primo sito, diciamo il primo sito, no? La basilica e il seminario costituiscono una presenza forte a livello cattolico, chiaramente. Ouidà però è anche la città delle porte, cioè in questa città si fondono una molteplicità di contenuti, nel senso che anche i primi missionari, peraltro, sono sepolti al seminario. In basilica, come stavi dicendo tu, in questo momento, io vengo proprio adesso dalla basilica, in questo momento stanno pitturando e preparando tutto. Ouidà è anche per la città delle porte, e non soltanto delle carceri dei missionari, ma la città delle porte, cioè la città dove venivano imbarcati gli schiavi, dove venivano incatenati, preparati e imbarcati sulle navi. Quindi un fenomeno tragico, drammatico, qui ancora avvertito, e chiaramente una cicatrice nel tessuto del paese, ma è anche la città, e qui c'è appunto la porta del non ritorno, viene chiamata così, però c'è anche la porta della speranza. Ouidà è una porta, è una città dove di fatto la porta del non ritorno, quindi la porta della schiavitù, poi diventa una porta della luce, una porta della conversione. Infatti la città viene poi, a Ouidà viene costruita un'altra porta, che è la porta, cioè, della speranza, che è quella delle terze generazioni che dopo essere state deportate poi sono rientrate nel paese. E poi c'è un'altra porta ancora, e questa è stata costruita dall'UNESCO, poi c'è un'altra porta ancora, una porta costruita nel giubileo del 2000, e poi c'è un'altra porta all'ingresso della città, proprio per ricordare che Ouidà è una città che in sé fonde tutti questi contenuti, cioè un contenuto di orrore, di schiavitù, un contenuto di rinascita, dove passa la fede e dove i primi missionari hanno testimoniato la fede in prima persona, pagando, come anche tu dicevi, con la propria vita. Considera che a Ouidà sono sepolti anche i primi missionari che arrivarono qui in terra beninese.
Io ringrazio Massimiliano Menichetti, nostro inviato in Benin. la puntata di oggi dedicata appunto a questo viaggio, il 22esimo viaggio apostolico di Papa Benedetto XVI in questa porzione dell'Africa occidentale dal 18 al 20 novembre. L'occasione è la firma e la pubblicazione dell'esortazione apostolica post-sinodale della Seconda Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi. Massimiliano, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Sì, grazie a voi. In questo momento sto entrando nello stadio di Cotonou, sono arrivato a Cotonou dove il Papa verrà, di fatto terrà poi la messa di domenica. Vi saluto tutti quanti i nostri radioascoltatori e vi do appuntamento ai prossimi collegamenti dove man mano costruiremo insieme questa meravigliosa visita del Papa in Benin.